Buona domenica e benvenuti a tutti gli ascoltatori e gli amici di Radio Buon Consiglio alla puntata di oggi di Parliamo di Cultura, dedicata alla storia della Chiesa. Cari amici, ci eravamo lasciati tempo fa parlando della conclusione della prima crociata e degli eventi straordinari che si producono a metà luglio del 1099, quando appunto c'è la conquista di Gerusalemme. Abbiamo visto alcune tappe di questa giornata importantissima, con i crociati spossati dalla stanchezza, dalla fame, dalla sete in questa terra inospitale, dove non si trova acqua soprattutto, e voi sapete bene che a quelle temperature, siamo in piena estate, in una terra molto calda, l'assenza di acqua era spesso il fattore decisivo che decideva delle battaglie, delle vittorie, delle sconfitte, perché senza poter bere a sufficienza un esercito era letteralmente perduto, anche perché c'era non solo il caldo ma il peso della battaglia, la fatica dell'uso delle armi molto pesanti, quindi uno sforzo fisico enorme, una battaglia, e la carenza di cibo e acqua poteva diventare veramente fatale per un esercito. E i crociati erano in condizioni estreme, incitati però sempre da Pietro l'Eremita, questa straordinaria figura di uomo che ha incitato prima in Europa, poi lungo il viaggio, poi in Palestina, incessantemente i crociati. Questo uomo che in certi momenti sembra, questo monaco, questo eremita, sembra quasi da solo essersi fatto carico di una mistica volontà di perseverare nella conquista della città santa. In queste condizioni estreme hanno visto l'ultima volta come a un certo punto giungono delle navi genovesi in un porto palatinese a poca distanza, cariche di materiale d'assedio, oltre che di cibo, di vettovaglie. E l'arrivo di queste navi è davvero provvidenziale, perché ciò che mancava ai crociati era proprio avere il legname, il materiale da costruzione per erigere macchine da guerra, torri e scale con cui dare l'assalto alle mura possenti di Gerusalemme, perché Gerusalemme era attaccabile su un solo lato praticamente, e anche lì con difficoltà, perché sorge in cima a un monte a 800 metri d'altezza, è circondata su tre lati da pendii piuttosto scoscesi, è relativamente limitato il lato che si presta a un assalto. Questo era un problema già avuto da Tito nel 70 d.C. durante il grande assedio di Gerusalemme, dove appunto a prima vista la città sembrava inespugnabile, e i crociati hanno lo stesso problema. Sfidano le mura arabe, perché le mura che devono superare sono state ricostruite dagli arabi e sono mura che da secoli difendono questa città così importante. E a un certo punto, dopo aver accettato il suggerimento mistico di fare un pellegrinaggio penitenziale intorno alla città, i crociati, che appunto hanno compiuto questo giro processionale intorno alla città, pregando, elevando inni, confessandosi, riconciliandosi con Dio e lasciandosi colpire dal clima mistico che avvolge la città, perché transitano nei luoghi più sacri, per esempio attraversano il Monte degli Ulivi, il luogo dell'agonia di Cristo, quindi attraversano luoghi che suscitano nel loro cuore, possiamo immaginarlo, le più grandi emozioni. E alla fine di questo percorso si inizia a dare corso alla costruzione delle macchine da guerra, delle torri, per poi scagliarsi appunto contro la città. L'attacco vero e proprio viene condotto il 14 luglio, una lotta di una giornata durissima, dopo la notte di preghiera e di fortissimo coinvolgimento, tensione. Il 15 luglio c'è l'attacco finale, che adesso leggeremo, perché vale davvero la pena di leggere il testo che ci fornisce Rohrbacher sulla base delle cronache più antiche di questa conquista. Adesso iniziamo a leggere, quindi, cosa accade durante l'attacco e che cosa rende possibile appunto la vittoria apparentemente impossibile dei crociati, perché erano molto scoraggiati, erano ormai pochi, la città sembrava imprendibile e gli arabi che occupano la città deridono i cristiani. Adesso leggiamo le poche pagine molto belle che Rohrbacher dedica proprio a descrivere la conquista di Gerusalemme. Mentre i crociati si abbandonavano in tal modo ai trasporti della loro devozione, facendo questo pellegrinaggio intorno alle mura, gli assediati raccolti sulle mura di Gerusalemme levavano in aria alcune croci caricandole di oltraggi e insultando con gesti schiamazzi alle cerimonie dei cristiani. «Voi sentite!» esclamò allora l'eremita Pietro. «Voi sentite le minacce e le bestemmie dei nemici del vero Dio? Giurate dunque di difendere Gesù Cristo perseguitato e di nuovo crocifisso dagli infedeli. Voi lo vedete spirante di nuovo sul Calvario per la redenzione dei nostri peccati». Le parole del solitario di Pietro l'eremita sono interrotte da gemiti e da grida di indignazione che scoppiano da ogni parte. Tutto l'esercito arde di vendicare gli oltraggi fatti al figliuolo di Dio. «Sì, lo giuro, per la vostra pietà», proseguì Pietro l'eremita, «lo giuro per le vostre armi, il regno degli empi sta ormai per cadere». L'esercito del Signore si mostri e tutta quell'inutile massa di saraceni sarà dispersa come polvere. Oggi ancora superbi ed insolenti, ma domani, allibiti dal terrore, saranno al cospetto vostro come quei custodi del sepolcro, cui fuggirono le armi di mano e che caddero morti dallo spavento, allorché un terremoto annunziò la presenza di un Dio resuscitato. Di qui a pochi momenti, quelle mura, che furono per troppo a lungo pezza di rifugio del popolo infedele, diverranno la dimora dei cristiani. Quelle moschee che si innalzano su cristiane rovine, si muteranno in templi sacri al vero Dio. E Gerusalemme non dà più che le lodi del Signore. A questi ultimi detti di Pietro l'eremita prorompono i crociati in lietissime grida e scambievolmente si esortano a sopportare insieme le fatiche e i mali di cui finalmente stavano per ricevere una gloriosa ricompensa. In seguito, scendendo dal Monte degli Ulivi per ritornare al campo e dirigendosi per la via di mezzogiorno, attraversano la valle di Siloe, passano vicino alla piscina ove Gesù Cristo restituì la vista al cieco, salgono sul pendio del Monte di Sion, ove altre memorie raccendono ogni ora di più il loro entusiasmo. In quel religioso aggirarsi, i pellegrini si trovarono di frequente esposte le frecce che i saraceni lanciavano dall'alto delle mura, e molti di loro, mortalmente feriti, spirarono in mezzo ai propri fratelli, benedicendo Dio e implorando la giustizia sua contro i nemici della fede. Al cadere del giorno, l'esercito cristiano faceva ritorno agli accampamenti, ripetendo quelle parole del profeta: «Quelli d'Occidente temeranno il Signore, quelli d'Oriente ne vedranno la gloria». È la sera del 13 luglio. Rientrati nell'accampamento, la maggior parte dei pellegrini spendono la notte in preghiere. Capitani e soldati depongono le proprie colpe ai piedi dei sacerdoti e ricevono il loro Dio, le cui promesse riempivano loro l'animo di coraggio e di speranza. Il 14 luglio, allo spuntare del sole, lo squillare delle trombe annunziava agli impazienti cristiani l'assalto generale. Soldati e macchine guerresche, ogni cosa fu subito in atto e le torri mobili si accostarono alle mura. Sulla più alta piattaforma della sua torre mostravasi Goffredo di Buglione, col fratello Eustachio e con Baldovino del Borgo, incoraggiando col proprio esempio i suoi soldati. Ed ogni giavellotto da lui lanciato portava la morte nei saraceni. Raimondo, Tancredi e i due Roberti combattevano allo stesso modo in mezzo alle proprie genti e ai propri soldati. In tutti era lo stesso ardore. Tutti, nulla curando dei pericoli, agognavano con pari ansia di piantare finalmente la croce sulle mura di Gerusalemme. Dopo 12 ore di assalto, la notte separò i contendenti. Trascorse questa notte dall'una e dall'altra parte nelle più vive inquietudini, deplorando ognuno le sue perdite e paventandone di nuove. I musulmani temevano una sorpresa. Stavano i cristiani in grande paura invece, non forse che quelli incendiassero le loro macchine da guerra che hanno lasciato sotto le mura. Gli assediati attesero senza posa a riparare le brecce fatte nelle mura. Gli assediatori a mettere a punto gli ingegni per dare un nuovo assalto. Il giorno che seguì ricondusse i medesimi conflitti e i medesimi pericoli del precedente. Siamo al 15 luglio. Procuravano i capitani di avvivare con i loro discorsi il coraggio dei crociati. Sacerdoti e vescovi correvano per le tende dei soldati, annunziando l'aiuto del cielo. L'esercito cristiano, baldo di nuova fiducia nella vittoria, comparve sotto le armi e si avanzò in silenzio verso i luoghi dell'assalto, mentre il clero girava processionalmente intorno alla città santa. Pensate a questa immagine, il clero, vescovi, sacerdoti vestiti solennemente con turiboli ostensori che gira intorno alla città come intorno alle mura di Gerico nell'antico racconto biblico, mentre i soldati in silenzio vanno verso le macchine da guerra. Impetuoso fu il primo urto e terribile. I cristiani, sdegnati per la resistenza provata il giorno innanzi, combattevano con furore. Con furore non minore combattevano gli assediati, che avevano saputo l'arrivo di un esercito egiziano. Dall'alto delle torri e dei baluardi venivano gettando torce accese, pentole di fuoco greco, cioè di pece rovente. Ma il pericolo non sgomenta i cristiani, che s'addensano attorno alle mura tentando chi di crollarle con ordigni guerreschi, chi di farne la scalata. Goffredo, stando come il giorno prima nella sua fortezza mobile, sulla torre lignea, che si riconosceva per una splendida croce che aveva inalberato la sua sommità, era colui che principalmente recava la confusione e il guasto nelle file nemiche, fatte bersaglio incessante dei suoi colpi. Né valeva che i musulmani, furibondi alla vista di quella venerabile insegna, la croce, volgessero contro di lui ogni loro sforzo e argomento guerresco. Egli, intrepido e tranquillo in mezzo al pericolo e a infiniti caduti e moribondi fra i suoi più fidati uomini, non cessava dall'impartire ordini, dal fare animo alle sue genti, dal portare combattendo lo sterminio fra gli infedeli. Vano fu pure il chiamar che fecero due famigerate maghe sulle mura, affinché con i loro incantesimi togliessero la forza al grande capitano. Un grosso masso lanciato dai cristiani mandava sfracellate sotto il suo peso le inique streghe. Era il venerdì, giorno sacro dei patimenti del Salvatore, verso le 3 ore, allorché egli sulla croce si lamentava di essere stato abbandonato dal Padre suo. Queste 3 del pomeriggio, faccio io questo piccolo commento, così importanti, non dimenticate l'uso monastico di mangiare una sola volta al giorno, dopo le 3 di pomeriggio, proprio in onore della passione di Cristo, quindi non si poteva mangiare fino a che simbolicamente non era passata l'ora della morte di Cristo, e alle 3 si mangiava. Ecco qui, se notate, torna lo stesso riferimento. Ebbene, nel cuore dei cristiani entrava uno stesso sentimento. Tutte le loro torri d'assedio erano incendiate, mancavano di acqua e soprattutto di aceto, con il quale solo si riusciva a spegnere il fuoco lanciato dagli assediati, il terribile fuoco greco. Invano i più valorosi si provavano con ogni rischio di impedire la distruzione delle torri di legno e degli arieti che cadevano sotto di loro in frantumi, e le fiamme ne divoravano le vesti e gli scudi. Molti dei più coraggiosi avevano incontrata la morte ai piedi delle mura, moltissimi fra coloro che erano saliti sulle torri non erano più in grado di combattere, gli altri, coperti di sudore e di polvere, oppressi dal peso delle armi e dal caldo, cominciavano a smarrirsi di coraggio. I musulmani, che se ne avvedono, rompo in alte grida di gioia, e bestemmiando deridono i cristiani perché adorano un Dio che è impotente a difenderli. Gli assalitori deploravano la propria sorte e ritenendosi ormai abbandonati da Gesù Cristo, rimanevano immobili sul campo di battaglia. Ma questa doveva ben presto mutare d'aspetto. Infatti, videro i crociati comparire all'improvviso sul Monte degli Ulivi un cavaliere che agitava lo scudo e dava all'esercito cristiano il segnale per entrare in città. Goffredo e Raimondo, che lo scorgono per primi, gridano un tempo essere San Giorgio accorso in aiuto dei cristiani. Gli assedianti si infiammano di novello ardore e ritornano alla pugna. Le donne, i fanciulli, gli ammalati corrono nella mischia portando acqua, viveri, armi e danno aiuto ai soldati per accostare alle mura le mobili torri. Grande è lo spavento dei nemici. Quella di Goffredo si avanza in mezzo a un'orribile tempesta di pietre, di dardi, di fuoco greco, e abbassa sul muro il ponte levatoio. Frecce e roventi volano nello stesso tempo contro le macchine degli assediati e i sacchi di paglia e le balle di lana che coprivano gli ultimi muri della città. Il vento alimenta l'incendio e spinge la fiamma contro i saraceni, i quali, avvolti da vortici di fuoco e di fumo, arretrano alla vista delle lance e delle spade cristiane. Goffredo, presieduto da Letaldo ed Engelberto, seguito da Valdovino del Borgo, da Eustachio e da molti altri, sbaraglia i nemici, li incalza e li insegue fin dentro Gerusalemme. I prodi che combattevano sulla piattaforma della torre tengono dietro l'intrepido duce e si gettano con lui nelle vie, trucidando quanti loro s'affacciano. Nello stesso tempo corre voce nell'esercito cristiano: il santo pontefice Ademaro e parecchi crociati morti durante l'assedio sono comparsi nelle prime file degli assalitori e hanno piantato il vessillo della croce sulle torri di Gerusalemme. Un po' come la comparsa di San Giorgio, anche qui c'è una visione mistica, vedono alcuni soldati misticamente dei soldati morti, magari durante la crociata, riapparire come vivi e piantare le bandiere sulle torri di Gerusalemme. E, anche se agli occhi un po' scettici dell'uomo moderno sembra incredibile questo intervento di Dio, abbiamo molti momenti storici, a partire da Ponte Milvio con Costantino, la battaglia di Ponte Milvio e la visione avuta prima da tutto l'esercito di Costantino, molti esempi di battaglie vinte grazie a interventi soprannaturali. Già nella Bibbia, l'Antico Testamento presenta casi famosi di battaglie vinte appunto misticamente, vinte con eserciti di angeli che intervengono e sbaragliano i nemici. Quindi in realtà non è nulla di così non credibile, anzi. Un evento come la presa di Gerusalemme può benissimo essere stato sostenuto anche dal cielo con interventi miracolosi. Ebbene, i prodi che combattevano sulla piattaforma, dicevamo, seguono l'intrepido duce. Tancredi e i due Roberti, fatti ancora più animosi da questo racconto, raddoppiano il loro sforzo e irrompono nella città. Una folla di prodi li segue, entrano gli uni per una breccia semiaperta, scalano gli altri le mura, balzano dall'alto delle torri di legno sui terrapieni. I musulmani fuggono da tutte le parti e Gerusalemme rimbomba del grido di vittoria dei crociati. Deus vult, Deus vult, Dio lo vuole, Dio lo vuole. Il grido, ricordiamolo, che aveva lanciato la prima crociata a Clermont-Ferrand nel 1095 sotto Papa Urbano II. Era proprio questo grido, Dio lo vuole, che era rimasto il grido di battaglia di tutti i crociati. La città viene aperta alla calca dei crociati che si affollano per entrare, contendendosi l'onore di dare gli ultimi colpi agli infedeli. Raimondo di Tolosa, che ha trovato maggior resistenza, riesce infine coi suoi a salire sulle mura e dando addosso impetuosamente nemici li disperde. I saraceni con l'Emiro si rifugiano nella rocca di Davide. Tal che i crociati, riuniti di tutti in Gerusalemme, si abbracciano fra il pianto dell'allegrezza, né ad altro può più pensano che a compiere il proprio trionfo. Intanto la disperazione riannoda uno stuolo di prodi egizi, che all'improvviso piombano sui cristiani, spigliati e intenti al saccheggio. Già questi indietreggiano all'urto del nemico, appena da loro vinto, quando uno di essi li rianima e, fattosi loro capo, dà addosso agli infedeli, che vanno in rotta e vengono trucidati per le vie e per le case. Male riparano essi alla moschia di Omar, perché i vincitori entrano seco alla rinfusa e tutto è tumulto e grida di morte. Si fanno monti di cadaveri dei fuggiaschi. Il sangue, a dire di Raimondo da Giles, testimonio oculare, giunge ai ginocchi e al freno dei cavalli. Vengono scannati quel giorno 70.000 musulmani e molti altri i giorni appresso. Nello stesso tempo presentavasi allo sguardo un ben diverso spettacolo, quello cioè dei cristiani di Gerusalemme liberati dall'oppressione musulmana. Non appena conquistata la città, furono visti accorrere da ogni dove incontro ai vincitori, dividere le vettovaglie con loro. Tutti unitamente ringraziare Dio che avesse dato la vittoria ai campioni della croce. L'eremita Pietro, che 5 anni prima aveva promesso di armare l'Occidente e di liberare i fedeli di Gerusalemme, ebbe allora a godere dello spettacolo della gratitudine e della gioia loro, i quali sembravano scorgere che lui, in mezzo ai crociati, rammentavano le sue parole, le sue promesse, a lui prodigavano lodi, lui proclamavano come liberatore, gli raccontavano i mali sofferti da che era lontano. E potendo appena prestar fede a quanto succedeva sotto gli occhi loro, nell'entusiasmo che li inebriava, si meravigliavano come Dio si fosse servito di un solo uomo per muovere tante nazioni e operare tanti prodigi. Quindi elogio di Pietro l'Eremita, che appunto aveva mosso con tutte le sue forze questa grande, grande crociata. I pellegrini, alla vista dei propri fratelli da sé tolti al selvaggio, si ricordarono certamente di essere andati colà per adorare il sepolcro di Gesù Cristo. Il pio Goffredo, che si era astenuto dalla strage dopo la vittoria, lasciò i compagni e, seguito da 3 servi, andò senza armi e a piedi nudi alla chiesa del Santo Sepolcro. Quest'atto di devozione si seppe nell'esercito e tosto ogni collera vendetta si acquieta. I crociati depongono le loro insanguinate vesti. Gerusalemme echeggia di gemiti e di singhiozzi. Condotti dal clero a piedi scalzi, col capo scoperto, salviano tutti insieme alla chiesa della resurrezione. Allorché l'esercito cristiano si fa raccolto intorno al Santo Sepolcro, è ormai notte. Il silenzio regnava sulle pubbliche piazze e intorno alle mura. Più non si udivano nella santa città se non i cantici della penitenza e queste parole di Isaia: voi chiamate Gerusalemme, rallegratevi con lei. Tanta era la devozione dei crociati che avresti detto uscissero non già dall'assalto di una città e da un orribile macello, ma da un eremo e da una profonda meditazione sui nostri misteri. Di fatto la crociata non è altro che il mistero della croce, meditato e posto in esecuzione in tutta la sua ampiezza, specialmente nei risultati suoi. Non più da un individuo solo o da una sola nazione, ma da tutta la cristianità, ma da tutto il corpo mistico di Cristo, crocifisso e risorto. Il Cristo, secondo disse egli stesso, doveva soffrire, ma doveva poi entrare nella sua gloria. Secondo Davide, doveva egli essere perseguitato e schernito, abbeverato di fiele e d'aceto, aver traforate le mani e i piedi. Le vesti sue dovevano essere divise e tratte a sorte, ma tutti i confini della terra dovevano volgersi a lui, tutte le famiglie dei popoli dovevano adorarlo, a lui doveva l'impero e doveva esso dominare sopra le nazioni. Secondo Isaia, egli deve essere saziato di obbrobri, stritolato per i nostri delitti, ma perciò pure aver dovea lunga posterità, dividere le spoglie dei forti, ricevere in eredità le nazioni. E con ciò abbiamo chiuso la lettura della conquista di Gerusalemme, questo assalto quasi impossibile, miracolosamente riuscito, queste ondate di entusiasmo e desolazione che si alternano nel cuore dei crociati, il grande ruolo di Pietro l'Eremita, il vero protagonista spirituale di questa conquista, conquista di Gerusalemme, e l'energia sconvolgente, la fede semplice magari ma profondissima di questi crociati che non hanno avuto paura di mettere a repentaglio la vita e spesso di perderla pur di compiere questa grande impresa. Al di là di tante osservazioni che potremmo fare, anche tanti dubbi storicamente noti, per esempio questa grande strage che viene descritta è la strage fatta sull'onda del furore bellico contro il nemico in fuga, si potrebbero fare mille sottili distinzioni morali sulla necessità o possibilità di evitarla, ma sono particolari che in fondo non tolgono nulla alla grandiosità dell'evento, un evento unico, un evento irripetibile che ha un destino relativamente breve come è successo, ma di fatto simbolicamente diventa appunto il simbolo di una grande battaglia fatta tutta fondandosi sulla fede e per la fede, che con l'aiuto di Dio può andare in porto. Diciamo che la conquista di Gerusalemme dovrebbe evitare che qualunque cristiano si scoraggi di fronte al compito anche più arduo. Pensate alle battaglie che oggi dobbiamo fare in campo bioetico e in altri campi. Ebbene, la vittoria sotto le mura di Gerusalemme è un monito a non disperare di ciò che si può fare con l'aiuto di Dio. Con ciò vi saluto, auguro a tutti una santa domenica e alla prossima puntata di Parliamo di Cultura. Ave Maria.